Buona serata a tutti. Questa è l'ultima notte di Slamix. La rivoluzione è una ginestra prima del concerto di Lidia Lance e Big Sexy Noise. Abbiamo voluto chiamare un'autrice di Agenzia X che si chiama Liva Satriano. Un applauso a lei, che ha fatto ben due libri sull'argomento della musica che verrà proposta adesso con Lidia Lance. Uno si chiama No Wave e l'altro proprio per Agenzia X, Gli altri 80, e farà un'introduzione dell'immaginario della No Wave di Lidia Lance. Buon ascolto a tutti e buon Slamix, ci vediamo l'anno prossimo.
Postmoderno di mezzo. La giovanile ed eclettica fauna del postmoderno di mezzo mischia e confonde immagini, atteggiamenti e toni con la prerogativa non già di sconfessarsi ciclicamente nel passaggio da un look all'altro, quanto piuttosto di trovare una inedita vitalità espressiva proprio nel fluttuare delle combinazioni e nell'attraversamento dei detriti vestimentali. Ciò che apparteneva al già remoto primo postmoderno, databile dal piano quinquennale 1975-1980 e segnato dal massiccio culto del revival e del repêchage, non è più. Tutto tramontato, o piuttosto sfociato in un diverso atteggiamento frenetico. Quindi che pena e che noia sentire ancora parlare di punk e di post-punk, di look gallinaccio e look savanico, di new dandy, new romantic, metallari e skinhead, look sadomaso, new wave e preppi d'accatto, raffinate giapponeserie de Gaz Nevada, nazi nipponerie di rettore, American stracci di Bertè. Non sono più. Anche i nostri divi se ne sono accorti, riciclandosi e con loro la nostra fauna giovanile, artistoide, ambiziosa, sfiziosa e soprattutto carina. Il tratto caratteristico del postmoderno di mezzo risiede dunque nel vorticoso missaggio di tutti i look preesistenti e nel trovare proprio nelle sovrapposizioni nuovi stimoli estetici. Tutto ciò sembra dipendere dal fatto che stiamo finalmente assaporando i piaceri dell'era elettronica, cioè della fulmineità dei segnali, della loro iperscambiabilità e di conseguenza del loro azzeramento ideologico e semantico in funzione della sublimità del sembiante. Basta notare come si è rivoluzionata la musica rock, il suo modo di proporsi, sempre più musica da guardare, toccare, vestire, sempre più colonna sonora accessoria e sempre meno musica da orecchio. Ogni gruppo ha il suo look e ogni gruppo il suo video. La fauna del postmoderno di mezzo, sempre con il telecomando a portata di mano, cambia programma ogni 180 secondi. Il cortocircuito elettronico che stiamo gustando, fatto di continui riverberi e interferenze, ci porta così ineluttabilmente al superamento definitivo del postmoderno verso un nuovo ellenismo in cui, mentre i replicanti galattici bussano minacciosi alle porte del pianeta, la fauna risponderà in sublime suppless. Arriva la fine e ho tutto da mettermi.
Grazie. Questo chiaramente non ero io, non era opera della mia penna, ma di Tondelli. Quando Filopat mi ha chiesto di fare una piccola introduzione al concerto di Lidia Lance, ovviamente io sono stata felice perché Lidia l'ho incontrata un paio di anni fa, perché proprio di lei ho parlato nel primo libro che ho scritto, che è questo qui, No Wave. Chiaramente chi meglio di lei poteva raccontarmi la New York di fine anni 70 e tutto il fermento di creatività che si viveva in quel periodo. È proprio lì che lei ha iniziato a muovere i primi passi e quindi lì ho deciso chiaramente di sentire lei come prima testimone di questo libro. Però per parlare degli anni 80 in generale e di quel periodo in America, in Italia, chiaramente mi sembrava la cosa migliore forse sentire la testimonianza di uno come Tondelli, che in questo volume, che è di cronache fondamentalmente, sono tutti i suoi articoli e saggi poi raccolti in un unico volume che è Un weekend postmoderno, raccontava appunto tutte anche le contraddizioni, no, di un'epoca come quella che sono stati gli anni 80, in cui comunque c'erano c'era tutto e il contrario di tutto. Da una parte c'era la musica commerciale più becera, dall'altra parte c'erano le prime forme di produzione indipendente e stili di modelli culturali alternativi e c'era un individualismo dilagante, c'era il consumismo più sfrenato, il lusso, una cultura basata sull'apparenza. E quindi da Lydia Lunch poi, di cui poi ho scritto appunto nel volume, l'ho intervistata, anzi vi racconto un aneddoto che è stato abbastanza sofferta anche l'intervista con lei perché non pensavo di riuscire a incontrarla. E insomma cerco su internet, vedo un po' se trovavo una sua mail, un suo contatto, così alla fine trovo il contatto del manager e c'è scritto ben chiaro che lei non rilasciava interviste su quegli anni, voleva solo parlare di cose moderne, no? Allora insomma un po' così intimorita da questa cosa mando una mail al manager e mi risponde lei, invece comunque era incuriosita dal progetto e quindi niente, alla fine riusciamo a fissare un appuntamento e il risultato è una chiacchierata poi raccolta in questo volume qui appunto. Da Lydia Lunch mi si sono aperti diversi mondi e spiragli e collegamenti anche con quello che succedeva in quegli anni in Italia, perché comunque il fermento non era solo oltreoceano, non era solo a New York, ma molti erano i collegamenti che c'erano anche con alcune città italiane, prima fra tutte Bologna, Firenze e anche molti poli poi di periferia, periferici come Pordenone, sicuramente non centrali come potevano essere Roma, Milano. Perché? Perché comunque giovani musicisti, artisti, creativi facevano cose anche in queste città italiane e c'erano dei collegamenti effettivi fra Lydia che spesso veniva a Bologna, c'erano Arthur Lindsay, James Chance e tutti gli altri esponenti musicisti della No Wave newyorkese che avevano continui contatti anche con la scena underground italiana. Quindi effettivamente c'erano proprio degli scambi che poi hanno avuto luogo in eventi anche importanti, unici in Europa, come ad esempio Festival Electra One, che ha visto l'avanguardia internazionale suonare a Bologna, o il treno di John Cage, piuttosto che scambi proprio effettivi anche di amicizie e contatti con band italiane che andavano in tour con le band newyorkesi e viceversa. E, per vedere un po' anche, per avere un racconto anche di quegli anni, un punto di vista di una delle band italiane che erano i Confusional Quartet, che era questo combo un po' bizzarro bolognese che non si riesce a definire in maniera poi univoca, perché comunque facevano una musica che era un miscuglio di tanti generi, no? E si apriva a diverse contaminazioni, non avevano neanche un frontman perché era una musica poi strumentale e loro sono andati appunto in tour con Lydia in quegli anni. E quello che mi raccontava Bertoni è questo: il contesto in cui ci muovevamo è difficile da spiegare a chi è un ragazzo oggi. Non c'era internet, non c'erano nemmeno i computer, non c'erano Mediaset ed MTV, non esisteva neppure un vero circuito musicale e quello che stava succedendo a Bologna creò subito un certo interesse. Nascevano locali underground come a Londra, Berlino e New York, non tantissimi per la verità, ma quanti bastavano a creare un mito per chi non c'era. Tanti nuovi gruppi, concerti. Quando nel 1979 fu organizzato il Bologna Rock al Palazzo dello Sport, il resto d'Italia era ancora un deserto. Bastarono pochi mesi però e a Pordenone, poi Milano, Firenze, poi ancora Roma e Napoli si iniziarono ad organizzare serate e rassegne in locali o all'aperto, dove venivano invitati a suonare. Funzionava, era un hype. Nel giro di un paio d'anni ci fu un fiorire di band in tutta la penisola. Questo per quanto riguarda il periodo musicalmente poi definito New Wave italiana. Più in generale era una situazione difficile da spiegare a chi non c'era, perché si parla di un'Italia alternativa, a cavallo tra due epoche. Dal dopoguerra e boom economico, che avevano prodotto la Beat Generation, dai figli dei fiori, dai naturisti, dai fricchettoni, dal 68, dai festival autogestiti, dal femminismo militante, dalle brigate rosse, dalla stampa alternativa ai favolosi anni 80, al dominio delle merci, della moda e del lusso, alle borse valori, a Mediaset e Video Music, ai socialisti di Craxi, ai soldi come valore indiscusso e generatore simbolico. Un messaggio agli alternativi: basta menate, godiamocela un po'. E così ci siamo ritrovati, in una manciata d'anni, dal festival anarchico autogestito ai servizi di moda per rivistine patinate, dal centro sociale occupato alla discoteca alla Page. All'inizio degli 80, dopo le repressioni del movimento studentesco a suon di arresti e bastonate, arrivarono sulla scena due attori veramente esplosivi, l'eroina e le TV private. Voilà, città svuotate la sera e tutti i potenziali rompiscatoli sottosedativi. Ha funzionato. E da allora ad oggi non è cambiato più nulla.
La società italiana ha subito un declino costante ed inesorabile. Le conquiste del dopoguerra sono oramai solo un ricordo, per chi c'era, per i giovani nemmeno quello. Sulla condizione femminile, meglio stendere un velo pietoso. Sui gusti medi e le aspirazioni degli italici, anche. Tutte le istanze relative a una cultura giovanile congelate. In quegli anni, una possibile cultura alternativa italiana è stata abortita.
Questo è che quello che mi raccontava Marco Bertoni del Confusional Quartet. E da tutti questi spunti che ho avuto, quindi partiti dalla nuova wave americana, che ho scoperto tutti questi contatti che c'erano con la realtà italiana, è nata l'idea di questo libro invece che ho fatto con l'Agenzia X, che è Gli altri 80. Il nome è un gioco di parole. E il nome vuole indicare appunto l'altra faccia di quegli anni 80, degli anni 80 dell'individualismo, del socialismo craxiano, della TV, delle discoteche, e invece l'altra faccia, quella quindi della produzione alternativa, dei metodi di produzione alternativa, musicale, culturale e dell'underground in generale. E quindi sono una raccolta di racconti fondamentalmente. Io sono nata nel 1987, quindi per forza di cose, per una questione anagrafica, queste vicende e questa scena non l'ho vissuta. E quindi quello che mi interessava era di conseguenza andare a intervistare le persone che lo avevano fatto e farmi raccontare i loro ricordi, aneddoti, esperienze, tutto quello che li aveva portati ad oggi, perché sono persone che comunque masticano continuamente ancora la musica e hanno a che vedere con la musica. E a questo proposito vorrei leggere uno dei racconti che preferisco forse del libro, che è quello di Zamboni, dei CCCP, perché anche in questo caso lui offre uno spaccato di quel decennio e ti racconta il suo punto di vista. Tutti quanti parlano degli anni Ottanta come di un decennio orribile. C'erano i socialisti e c'era questa corsa all'arricchirsi sul nulla. In realtà erano anche anni entusiasmanti, perché sono capitati eventi di importanza storica e politica. Per esempio è crollato tutto il mondo dell'Est. Anche adesso però non sta succedendo di meno. Forse non abbiamo una grande capacità collettiva di rendercene conto. Io viaggiavo da solo in autostop e sapevo che migliaia di giovani, come me, si muovevano allo stesso modo. Un giorno ero in Messico e in spiaggia ho incontrato due ragazzi di Milano che mi hanno detto di aver aperto una pizzeria in una foresta del Guatemala. Ok, ci vediamo fra 3 giorni. Dopo 3 giorni di fila di treno e autostop, sono arrivato in questa pizzeria in Guatemala. E la prima cosa che ho sentita è stata: mi piacciono le sbarbine degli Schiantos, a tutto volume. Mi sembrava di essere a casa. Anche adesso si fanno queste cose, abbiamo anche più soldi e possibilità, ma allora non sapevo e non potevo neanche immaginare dove fosse il Guatemala. Ho fatto tutto da me e con l'aiuto degli altri. C'era una possibilità collettiva che adesso non si può nemmeno immaginare. Si possono fare le stesse cose individualmente, però manca questa percezione collettiva e forse una capacità di sognare. Basta vedere quello che sta succedendo al mondo, quanto si potrebbe effettivamente fare, eppure non viene attuato. Se avessi 15 anni adesso, mi infiammerei per queste cose. Però al tempo stesso capisco che non è facile. È come girare con due pesi attaccati alle caviglie, che ti impediscono di agire. Sai di essere solo. Noi invece ci credevamo. C'era un'incredibile libertà di pensiero. Una mattina potevo decidere di svegliarmi a Londra e andare a visitare Istanbul per vedere com'era. O di andare altrove a vivere in una casa occupata. Quando sono andato in Germania, ad esempio, non sapevo nemmeno dove fosse Berlino. Sono salito su un camion che andava dall'altra parte della Germania e ci ho messo 4 giorni di viaggio per scoprire che Berlino era invece dal lato opposto. Nel frattempo avevo finito tutti i soldi, ma mi andava bene così. Arrivato lì non sapevo dove andare, mi fermò un tipo per strada e mi disse che se avevo bisogno di una sistemazione c'era una casa occupata lì dietro. Questo adesso non succede. Sai già tutto prima, o meglio, pensi di sapere tutto, perché in realtà non è poi come credi. Anche se hai letto tutto di un luogo, anche se ne hai sentito parlare, quello che poi provi quando lo vedi, lo vivi, ci cammini su, è tutt'altra cosa. Questa è l'esperienza del mondo. Tutto il resto è chat, computer, schermi, Facebook. Quello che manca adesso è quel genere di sogno, di contatto e di sudore. E questo forse rende la vita un po' più difficile. Beh, dopo questo piccolo spaccato degli anni Ottanta dalle voci dei protagonisti, io smetterei di, con le parole, lascerei la voce a Lidia Lunch e alla musica, che credo sia la cosa più importante.